Ok, ci siamo.
Buonasera, buonasera, buonasera. Ricominciamo. Anche se chi ci ascolta adesso starà ascoltando la replica probabilmente su Spotify e non si è accorto che in verità questa live era già iniziata, ma l'abbiamo dovuta ricominciare da capo per problemi tecnici. Per problemi tecnici sia miei che di Mario. Come sempre, quando decidiamo di connetterci e fare la puntata, succedono i disastri come perdita di connessione, salto di corrente, internet che non va e microfoni che non vogliono funzionare. E vabbè, però in qualche modo siamo tornati attivi. In qualche modo siamo tornati attivi. Direi che ci siamo, Mario. Che dici? Sei contento?
Oh, che fatica
Sei
questa sera. Vabbè,
contento del tuo problem solving, della tua abilità di problem solving?
ormai ne ho viste di tutti i colori questa roba, quindi.
Qual è la risoluzione che al 90% risolve le cose?
Lo spegnere o riaccendere.
Spegnere
Ma spoiler non è
e
stato necessario in questi casi, non vi preoccupate.
riaccendere. Spegnere e riaccendere. No, la prima domanda che devi fare è sempre: ma hai attaccato la presa di corrente? Questa è la prima domanda.
No, in realtà la prima domanda che faccio sempre è: ieri funzionava?
E
Sai
invece.
perché te lo dico?
Perché?
Perché molto spesso ieri non funzionava. Quindi
Ah, ok.
dicono: no, ma è sempre andato. Non è mai andato.
Ah, ecco sì. La prima regola dell'informatica è non può essere che sia sempre andato e adesso non va tutto a un tratto. Quasi. Vabbè,
No,
ci deve essere
può
comunque
essere.
qualche segno te lo dà. E la seconda regola dell'informatica è che le stampanti sono l'essere del demonio.
Stampati sono il
L'arma del
demone.
demonio.
Sì. Stampati sono il demone. Beh,
Nessuno.
riuscire. Beh, questa interconnessione, no, tra digitale e cartaceo, qualcosa deve portarti via, no?
Sì.
Quindi per forza deve essere così complicato, sempre.
Madonna, Madonna. Vabbè, comunque, come stai? Che dici? Come ti senti? Mi sono dimenticato di dire oggi che giorno è. Stiamo registrando il 28 novembre 2023. Manca poco a Natale. Quanto manca a Natale?
Meno di un mese.
Meno di un mese.
Meno di un mese.
Meno di un mese di Natale. Lo senti l'aria natalizia che c'è ormai in giro da tanto tempo?
Direi che sì, ma ormai c'è da 2 mesi l'aria natalizia, ormai. Cioè, ricordiamo che Natale è pur
Come lo vivi
sempre.
il Natale tu? Come lo vivi questo periodo? Come lo vivi?
Come tutti i periodi felici dell'anno in cui le altre persone sono contente, io sono triste.
Ma perché?
È sempre così, come l'estate porta gioia alle altre persone, non porta gioia. È la stessa identica cosa del Natale. Tutto ciò
No,
che.
dai, non fare il Grinch. Non sei mai stato il Grinch.
Ma no, ma non è che dico. È sempre questa spensieratezza insensata, cioè che non riesco a comprendere.
Spensieratezza insensata? Cioè, persino
Cioè,
io
nel
che
senso.
sono una macchina, penso
No,
che comunque un po' di
il punto è,
spensieratezza
cioè, non
serve.
è perché arriva Natale, non è perché arriva il 25 dicembre e tutti i problemi passano. Questo che non comprendo.
Ma tu sei uno di quelli che fa le cene con i compagni delle superiori, le cene con i colleghi, le cene di Natale con.
Non credo, no. Non so se organizzeranno la cena per il lavoro. L'anno scorso mi pare non ci sia stata, quindi non credo. E non credo neanche faremo la cena con gli amici perché ci vediamo ogni settimana quasi per andare a mangiare, quindi sembra.
Diventa una scena come le altre,
Sì, no, cioè. Nel
semplicemente.
senso, ci vedremo a Capodanno. Basta.
Vabbè,
Cioè, nel
no,
senso.
ci sta. Ci sta. Noi stavamo pensando di organizzare un brunch prima di Natale. Giusto per fare una cosa diversa dal solito.
No, ma il punto è
Giusto.
la motivazione, è il perché.
Così, per trovarsi prima di Natale, salutarsi. Farsi gli auguri di Natale. Perché si fanno gli auguri a Natale?
No, vabbè, ci sta, nel senso, porta bene, nel senso, per carità, come gli auguri dell'anno nuovo, cioè ci sta, una cosa secondo
No,
me.
beh, gli auguri dell'anno nuovo
Vabbè, ma
sì,
gli
ci
auguri a
sta.
Natale, ma ci stanno, auguri, buon Natale, cioè è carino. Cioè, però siamo ufficialmente entrati nel periodo dell'anno in cui se non ti vedo, buon Natale, eh. Questo è il
Esatto, sì.
punto, questo è il punto,
No,
eh.
no, è arrivato ormai il periodo del ci risentiamo a gennaio, cioè, capito? E già adesso inizia il periodo. Ormai ne parliamo a gennaio. anzi, non a gennaio, perché gennaio è un altro mese fuffa, perché la gente ricomincia a lavorare al 15 praticamente di gennaio.
E quest'anno no. Quest'anno no, okay. Perché il 6 di gennaio cade di sabato, eh?
Ah,
quindi settimana okay. piena.
Il 6 di gennaio?
Il 6 di gennaio è l'Epifania. Tutta la settimana del primo di gennaio è settimana piena, eh?
Ah, ok.
Sì, tranne okay. vabbè lunedì che primo. No. Però.
Ok. Sì, è vero, casca un po' male. Casca un po' male di sabato, quindi smorza, non allunga la settimana. E no. Vabbè, niente, vuol dire che Natale finirà prima.
Oh, sì, oh sì.
Rating del miglior regalo di Natale che ti ha fatto un'azienda, visto che siamo sempre in tema di lavoro. Fammi un rating del miglior regalo di Natale che hai ricevuto durante la tua carriera lavorativa.
Beh, sempre ricevuto il pacco di Natale, quindi non lo so.
In realtà qual è stato il più bello? Il pacco più bello?
No, penso il primissimo, quello di Italy. Italy penso che era il più fornito di tutti. Cioè, nel senso, io col tartufo, panettone artigianale. No, quello era molto figo, era anche bello grande, cavolo. È stato il secondo anno. Sì, il secondo anno, penso. C'era la collaborazione Ikea per Italy. E il pacco era fenomenale, fenomenale.
Non hai notato una decrescita nella qualità dei regali che le aziende fanno a Natale?
Ma in realtà no, più che altro lo usano come scusa per fare altro, questo è il punto. Cioè l'anno scorso era il pacco donato in beneficenza per, non mi ricordo neanche che cosa, per qualche tipo di onlus, eccetera. E quindi tu li compravi, li abbiamo comprato 7 milioni e mezzo di sti pacchi con dentro roba, in modo tale che i soldi venissero donati a questa azienda, da onlus, da no profit. Carino, ci stava dentro, pertanto poi il punto è che sti pacchi alla fine li riempiono sempre con le stesse cose, cioè non è che c'è tanta roba diversa, c'è la bottiglia di spumante, c'è il pandoro, il panettone del caso... E pasta sigillata o roba sigillata, tra virgolette. Il punto è la qualità, secondo me. Cioè, la qualità della roba che ci sta dentro. Però, adesso, da qui
dire
a...
che c'è crisi, non ti senti d'accordo. Dire che c'è crisi nella qualità dei regali.
No, abbiamo superato il periodo... Ma il punto è che molte aziende fanno fatica in questi periodi perché l'anno per loro finisce l'anno, no? Quindi c'è certo. la chiusura dell'anno. Per noi non è così, noi abbiamo l'anno fiscale. Noi siamo una multinazionale, abbiamo l'anno fiscale.
Che chiude? Quando è che si chiude?
Ad agosto. Inizia il primo di settembre l'anno nuovo.
Okay.
È come l'anno solare delle scuole, in poche parole.
Ok.
E quindi, cioè, nel senso, questo è semplicemente un transitorio, no? E... Non c'è grossa differenza.
Nulla di che, insomma.
Fortunatamente. Boh, vedremo. Il regalo migliore che l'azienda mi può fare è la 13ª, questa è la verità.
Vabbè, che non è un regalo.
E fa niente.
La 13ª è puramente una finzione.
E fa niente.
Sono soldi che comunque ti devono dare durante l'anno, che semplicemente li accumulano per darteli in un unico momento.
Ma sono contento lo stesso.
Se te li distribuissero ogni mese non saresti più contento? No, bello ricevere quel mese in più che dici cacchio.
Sarò onesto, boh, non
ti
lo
piace.
So.
Cioè, ti piace comunque ricevere quel malloppino in più?
E diciamo che arriva giusto nel periodo nel quale tu ti senti più propenso nel voler spendere. Cioè, è molto intelligente questa cosa, no?
Quello è vero.
Pensi. Mentre invece se te li dessero durante tutto l'anno, poi magari te li bruci e quando arrivi a Natale non vuoi spenderli, capito?
Ho capito.
Funziona. È così che funziona. Tu che dici, visto che tu sei il grande assente, ricordiamolo.
Chi
a sto giro...
Assente?
Il grande assente è stato tu. Di solito le scuse erano sempre le mie. Adesso...
Ah, perché per le live, sì. Sì.
Grande assente.
Cos'è successo in queste ultime settimane? Allora, queste ultime settimane per me sono state onestamente molto impegnative a livello di lavoro. Devo dire che da quando ho cambiato lavoro
Eccolo, ci siamo, boys. Finalmente mio fratello ha capito che tornare alle 4 era una grande cosa. Mentre invece che si lavora in ufficio e torna a casa alle 7 è un altro paio di maniche.
Allora, su questo ho una riflessione molto sottile da fare. Sicuramente lavorare in ufficio, lavorare più ore, lavorare di più è più faticoso. E questo è evidente, non sto dicendo nulla di nuovo. Lavorare di meno, quindi avere la possibilità di lavorare un po' meno ore, essere a casa magari un po' prima, eccetera, però non avere la possibilità di poter dare pieno potenziale alle proprie possibilità è peggio. È contorto il ragionamento, adesso cerco di farlo
no,
più...
No, devi specificare cosa vuol dire avere pieno potenziale delle proprie capacità.
Esatto, è molto contorto, aspetta. Nella mia testa è molto chiaro, devo cercare di renderlo concreto con le parole, che non è spesso una cosa facile. Situazione precedente. Lavoro che mi piaceva, tuttora apprezzato il periodo che ho fatto, il lavoro che facevo, lo rifarei, nessun problema. Però tutto lo sforzo che facevo non produceva nessun guadagno, né in termini economici, né in termini personali. Perché il genere di lavoro che facevo prima era un po', come dire, fine a se stesso. Molto fine a se stesso. Quindi per quanto tu facessi bene, per quanto tu ti impegnassi, eccetera, eccetera, comunque non c'era nessuna possibilità di scalare il business, come si vuol dire, no? Non c'era possibilità di guadagnare di più in termini economici, né di guadagnare in termini di skill personali, di crescita personale, soft skill, relazioni, tante cose, networking, insomma un sacco di cose. Il lavoro che faccio adesso è un lavoro che richiede più tempo, meno fatica a livello fisico, ovviamente, perché è molto più una fatica mentale. Più tempo fisicamente davanti al computer, a fare telefonate, chiamate, conferenze, riunioni, eccetera, eccetera. Ma al tempo stesso è evidente che più ti sbatti, più cresci, sia in termini economici, sia in termini di skill, sia in termini di relazioni, sia in termini di networking, sia in termini di risultati, soddisfazione, eccetera, cioè tutta una lista di cose. Quindi il fatto di dedicare un po' più di ore lavoro a settimana rispetto a quanto lo facessi prima, adesso ha un outcome esponenzialmente maggiore. Certo, devi rinunciare a quello slot di ore libere che avevo prima per dedicarmi a altre passioni, come ad esempio questo podcast. Prima avevo molto più tempo di preparare del materiale, leggermi gli articoli, studiarmi cose nuove, eccetera, eccetera, che però comunque erano sempre un po' fine a se stesse. Adesso invece studio cose molto più trasversali, imparo cose un po' più ampie, ho, diciamo, relazioni con tante altre persone, un po' più di networking, un po' più di... so come dire, essere un po' più dentro alle cose, è un altro mondo. E tornando alla domanda iniziale, perché sono sparite queste settimane? Perché abbiamo avuto le cosiddette riunioni vendite di fine anno, i meeting di fine anno dove devi mostrare i risultati che hai ottenuto, devi parlare, eccetera, eccetera. E devo dire che sono cose estremamente utili. Nel senso che durante l'anno tu fai tante cose, raggiungi determinati risultati o non raggiungi determinati risultati. Il fatto di presentare queste cose agli altri vuol dire che tu ascolti anche quelle degli altri e prendi molta ispirazione. Cioè di fare in modo che le cose che hai fatto tu, gli altri possano prendere ispirazione, come tu possa prendere ispirazione dalle cose che hanno fatto gli altri. E questo è una cosa che funziona tanto. Devo dire che ero partito un po' prevenuto, onestamente parlando, con tutte le riunioni che faccio, perché sembra quasi veramente di essere in un video del milanese imbruttito, no? Sempre riunione, sempre meeting, fatturare, business, di qua di su di là. Però effettivamente quando sei in un team di vendita hai bisogno di essere in contatto costantemente con quello che fanno le altre persone del team o di altri team, perché ti stimola a perseguire nuove strade, a imparare nuovi percorsi e a provare a buttarti in altri progetti che magari non avevi mai minimamente pensato. E questa è una cosa che a me gasa un botto. Mi gasa veramente un casino. Anche vedere comunque le storie degli altri, i percorsi degli altri. Cioè, un mio collega, ho la fortuna di far parte di un team europeo, diciamo, sì, sud europeo, quindi comunque sono cross regionale, quindi i miei colleghi, i colleghi del mio team sono colleghi che abitano in altre parti d'Europa, diciamo così. E vedere anche il percorso che fanno gli altri, ho un collega in particolare che nell'arco di 3 anni è passato da apprendista, quindi da apprendistato, internship, posizione a tempo pieno, e adesso ha preso un'altra posizione ancora più alta. Nell'arco di 3-4 anni ha fatto una scalata incredibile e c'ha meno di 30 anni sto ragazzo. Perché è estremamente bravo. È estremamente bravo. Si vede, cioè si capisce, si percepisce da, anche da come parla, come fa, eccetera. Quindi anche semplicemente ascoltare le sue storie, quello che ha fatto, quello che non ha fatto, è bello. E ha meno di 30 anni. È una bellissima storia interna. Certo non è la storia di Elon Musk, però anche da queste piccole cose si impara. Quindi diciamo che il mondo delle vendite, quando fai parte di un team sales, hai, diciamo, spesso queste riunioni. E queste riunioni spesso sono veramente lunghe. Perché se tutti devono parlare, e comunque tutti vogliono dire la loro, ecco una cosa che ho notato, che difficilmente quando sei un venditore tenderai ad essere sintetico, come si vuol dire.
Cioè, che tenderai a tenerti le cose per te stesso, soprattutto.
Ma allora, quello è un altro aspetto. Quello è un altro aspetto che va un po' contestualizzato. Sì, secondo me dipende poi da dove sei, dipende da azienda a azienda. Se hai una struttura formativa, non c'è neanche bisogno di avere una persona che ti dia i suoi segreti, eccetera, eccetera. Quando fai parte di un'azienda magari un po' più giovane, un po' più startup, un po' meno strutturata, quindi con meno procedure, eccetera, è chiaro che ti puoi affidare solo agli altri. Però al tempo stesso, comunque, anche essere un po' buttati nella fossa dei leoni è comunque un modo per crescere, un modo violento per crescere. Per cui, perché esci fuori nella fossa dei leoni, esci fuori con i graffi, con le unghiate addosso e con i morsi, però poi ne esci in qualche modo e ne esci forse più forte di prima. Forse.
Vabbè, sì, se non ne esci, secondo me. Cioè, questo è il punto. Cioè, sì, ci sono molte persone che vengono lasciate lì, lanciate lì e soccombono. Certo.
Sì, sì.
No, certo, assolutamente. Quello... Non che apprezzi questo metodo, sarò onesto. Però, nel senso...
Ma idem, io sono una persona, personalmente parlando, molto strutturata. Mi piace che ci siano procedure, mi piace scrivere le cose che faccio. Sono uno di quelli che quando fa magari una riunione prende gli appunti su Microsoft Teams, cioè per farti capire. Non vedo nessuno che lo fa praticamente, non lo so, sarò l'unico folle. Cioè, quando fai una riunione su Microsoft Teams, tu puoi andare nel tab delle note e scrivere mentre parli e riassumere un po' il discorso che si sta facendo, cose così. Tendenzialmente lo faccio quando sono riunioni di vendita del mio territorio, con le persone, con i clienti, eccetera. Prendi appunti e scrivi, poi c'è tutto un reportino bello comodo fatto. Mentre parli, vedo ancora tante persone che scrivono penna e carta. E inizialmente, devo essere onesto, i primi mesi, quando sono stato assunto e ho cambiato lavoro, mi sono andato a comprare un'agenda. Era tipo maggio-giugno, e sono andato in cartoleria, faccio: avete un'agenda del 2023? Mi hanno guardato e mi hanno detto: siamo a metà anno. Che cazzo ce l'ha più la gente del 2023?
E ci sta.
è partita la musica.
Eh sì.
Dimmelo.
Ora è partita. Aspetta. Un grandissimo ringraziamento al buon Luca con la sua sub. Grazie Luca. Grazie mille.
Grazie. Grazie mille.
Sempre gentilissimo.
Ben 34 mesi.
34 mesi.
Fa quasi paura. Ma chi sono i più... Sicuramente Pioggia e Volstruz sono quelli...
Eh sì, sì, sono loro tre. Sono...
Però vedo da 28 mesi. Quindi Luca da 34 mesi, c'è ancora prima?
Sì, sì.
Cioè, quindi tu sei il subscriber più antico...
Penso proprio di sì.
Più antico del canale.
Penso proprio di sì.
34 mesi.
Penso proprio di sì.
Cioè, 34 mesi, raga. 34 mesi di Twitch TV. E 34 mesi fa, come eravamo combinati?
E se ci pensi, 34 mesi sono quasi 3 anni, perché 36 sì. mesi sono 3 anni.
Eh sì. Come eravamo combinati?
Che ti fa capire...
Lockdown, sicuro.
Vabbè, no, sì, eravamo lockdown seconda ondata. Sì, sì, assolutamente sì.
Lockdown seconda ondata.
Lockdown seconda ondata.
Siamo invertiti sugli schermi.
Ma porca miseria, sì. Ma porca miseria.
Mi ho fatto notare.
Che siamo. Ma poi perché?
Ah, non lo so, I know, I don't know. Vabbè, comunque. Io sto facendo tutti i ragionamenti seri, adesso mi sono perso nel mio mare magnum di ragionamenti.
Ma una volta si potevano invertire le facce, dai! Discord! Dai.
Aspetta, Discord. So io cosa fare. Disattivo la webcam e la riattivo. Se vedrai che si sposta. Guarda che si sposta, guarda che si sposta.
Sì, però siamo io basso, tu alto. Oh no.
Guarda che si...
Oh no. Oh no. Va bene, adesso mettiamo a posto.
Siamo io basso e tu alto.
Eh no, sei tu che sei basso, Anto. Devi tirarti sulla camera.
Sono... Ah, sono basso. No, mi sono proprio sprofondato io nella sedia, scusami.
Va bene, va bene, va bene, va bene. A posto, tutto bene.
Spegni, riaccendi e funziona.
Ne parlavamo giusto prima, eh.
Come il tecnico del PC a scuola, esatto. Ok. Quindi di cosa stavo... Mi sono un po' perso nel mio discorso. Tu avevi qualche domanda in merito a quello che stavo dicendo, per caso, o non mi stavi minimamente ascoltando?
No, no, il punto più grosso, io ho sempre questa cosa, nel senso che questa continua fame sì. che io non capisco. Cioè, quando le persone mi dicono me ne sono andato perché nella mia posizione non c'era più crescita. Quindi? Cioè, nel senso, io non compre... Cioè, il livello monetario mi può andar bene. Il livello monetario son d'accordo. Cioè, nel senso, man mano che tu acquisisci esperienza, ci sta che nel tuo bagaglio che ti porti dietro tu voglia... tra virgolette, e debba essere pagato maggiormente perché hai più competenze rispetto a quando sei partito. D'accordissimo, assolutamente. Ci sono alcune cose, tipo gli scatti di anzianità, che potrebbero darti una mano da quel lato, ci sono alcune cose che sono effettivamente ridicole ed è un altro paio di maniche, va bene. Ma il punto che io sono un operaio base, e devo per forza diventare operatore specializzato, per poi diventare per forza capo reparto, per poi ricoprire per forza la posizione di manageriale. Ma perché? Ma perché? Ma chi l'ha detto? Cioè, nel senso, se allora... vuoi cambiare, vai a fare altro. Cioè, l'idea è la noia, vai a fare altro. Certo, poi capisco che a volte anche questa cosa non si può fare, però se il punto tuo è l'aver qualcosa di nuovo per le mani, non so se da fare pezzi a fare il tecnico dei PC, a fare il capo di tecnici dei PC, sia la scelta giusta, no? Cioè, io questa cosa qui non la capisco. Cioè, questa fame continua. Non lo so. È un enorme mio problema perché so che io ho abbandonato tutto ciò che incentra con, tra virgolette, il provare piacere nel lavoro. E questo è enorme un problema mio. Cioè, nel senso, per me il lavoro non deve dare piacere. Fine. E quindi, giustamente, tu dici, se non ho questo fattore, se non ho questo stimolo, perché cercare, tra virgolette, di mettermi in posizioni più problematiche, tra virgolette? E va bene, ed è un mio problema. Ma il punto è, perché? Cioè, in una mente normale di una persona che pensa che il lavoro sia qualcosa che possa dargli del piacere, o comunque che sia qualcosa, tra virgolette, dal quale trarre beneficio, stimolo, qualcosa di questo genere, cioè, non capisco l'idea della crescita continua, della crescita per forza.
Allora, questo ragionamento che va preso molto alla larga, quindi sarà molto lungo nel dare una risposta. Partiamo da quello che abbiamo visto nelle generazioni precedenti a noi. Il lavoro era puramente un mezzo per dare sostegno alla famiglia. Quindi, se questo podcast fosse nato 40 anni fa, 30 anni fa, probabilmente staremmo dicendo: ma perché a 20 anni devo fare figli? Ma perché a 20 anni devo per forza sposarmi, mettere su famiglia e devo spaccarmi la schiena se sono un uomo per fare tre lavori, invece se sono una donna devo stare a casa a fare le pulizie e a badare la famiglia? Quindi, questo per dire che il ragionamento che stiamo facendo è molto dettato dalla società e dal tempo in cui viviamo. E questo è imprescindibile. Successivamente, io ragionerei anche sul sistema educativo scolastico che è alla base della nostra società. E da cosa è dato questo sistema educativo scolastico? Dalla crescita continua, progressiva, di difficoltà, cose da studiare, cose da portare avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, siamo cresciuti dai 6 anni fino ai 19 per le scuole dell'obbligo. Per 13 anni ti insegnano che tu ogni anno devi crescere, devi imparare cose nuove, devi migliorare, devi essere più bravo dell'anno prima, devi passare avanti, eccetera, eccetera. Perché effettivamente non riesco a pensare a un sistema diverso, onestamente parlando. Non ho idea di come possa essere un sistema diverso a questo. Poi vai all'università. L'università inizia un po' l'appiattimento, se ci pensi. Perché gli anni dell'università non corrispondono esattamente agli anni scolastici. Nel senso che il primo, secondo, il terzo anno di università tu fai dei corsi che potenzialmente a parità di difficoltà sono uguali. Un corso del terzo anno può essere uguale a un corso del primo anno, in parità di crediti. Magari
sì, sì,
se uno è propedeutico all'altro, no. Però un corso di 6 crediti fatto al primo anno, un corso di 6 crediti fatto al terzo anno, potenzialmente potrebbe essere di uguale difficoltà. Quindi iniziamo l'appiattimento. All'università inizia un po' questo appiattimento. Poi ti scontri col lavoro. Ti scontri col lavoro dove effettivamente si appiattisce completamente. Cioè, è come se tu stessi crescendo in una maniera molto veloce. Cresci in una maniera rapida, ogni anno ti senti più bravo, ogni anno cresci sempre, ogni anno cresci sempre. Arrivi in università, si inizia a formare questo plateau, cioè mi sto immaginando questo grafico, no? Dove abbiamo sull'asse delle X gli anni e sull'asse degli Y la crescita. Cresco, università inizia una sorta di plateau, ma siamo ancora in crescita. Lavoro, mi schianto, cioè praticamente ferma, la linea diventa orizzontale, perché nel mondo del lavoro tutto si rallenta. Ogni anno non è una crescita, non è che ogni anno sei molto bravo, sei in un ambiente molto dinamico, ogni anno ti viene assegnato...
Dipende cosa reputi per crescita, però.
Io parlo di crescita sia in termini di mansione, sia in termini di...
Perché secondo me non è paragonabile la scuola con...
Beh, però ti schianti con un modello totalmente diverso. Dove e... per magari crescere nella tua attività giornaliera, nella tua attività lavorativa, crescere come persona, magari dopo 5 anni. cambi la tua mansione, magari dopo 6 anni cambi leggermente la tua mansione, ti viene assegnato un compito diverso, eccetera, eccetera, eccetera. Non è ogni anno una lezione nuova, un esame nuovo da dare, dei crediti nuovi da raggiungere. E questo si connette a quello che è la società moderna, a quello che ci dice la società moderna. La società moderna ci dice che devi fare di tutto per crescere, essere migliore, migliore del giorno prima, eccetera, eccetera, eccetera.
Certo. Cioè, mi sento come se avessi scoperto l'acqua calda, capito? Nel momento in cui ho iniziato a dire. Cioè, è una sola parola. È lo status. Sì, cioè, sì, la parola sì, che tu sì. cerchi in tutto questo è lo status. Cioè, Mario ti chiede perché devo per forza crescere, perché la società impone che lo status sociale è troppo importante. Fine. Certo. Ed è vero, ed è estremamente vero. Cioè, alla gente non piace avere responsabilità in più. Alla gente piace avere più soldi, perché più soldi portano uno stato sociale migliore. Fine. È tutto così semplice.
Sì,
eppure, guardavo. Eppure è una qualcosa che... non dico davo per scontato, ma che, tra virgolette, non ci davo peso. È tutto lì.
Guardavo un video di Human Safari che ha pubblicato da poco i suoi viaggi in Cina e ha fatto vedere nel suo ultimo video un posto a Shanghai che si chiama il mercato di matrimonio, una roba del genere. Praticamente i genitori vanno in questo posto, stampano una specie di curriculum e fanno in modo che le persone si scelgano, cioè tra genitori scelgono per i vari figli. Lui ha fatto un po' di foto per tradurre, praticamente tutte si incentravano su canoni fisici, quindi descrivere una persona per l'altezza, il peso, e poi l'aspetto lavorativo.
Stato sociale.
Stato certo. sociale, per forza.
Certo.
Cioè era fondamentale, quindi sei alto 1,70, pesi 75 kg, sei un medico. Cioè queste tre robe qua descrivono una persona. Non...
è verissimo.
Ha delle passioni, gli piace camminare, il tempo libero, cose, no? Aspetto fisico, descrizione dell'aspetto fisico, eccetera. E quindi
attenzione, però, è questo qui, questo è l'elefante della stanza, che però non mi sento di parlarne in questo momento. Per gli uomini.
Cosa?
Immagino. Questa descrizione.
Ni. Comunque c'erano delle donne che richiedevano specifici canoni, ovviamente, di lavoro, okay. Quello sì.
Ok,
sì.
Perché tipo questo è l'elefante della stanza.
Minimo devi avere una macchina, minimo devi avere una casa a Shanghai, minimo devi avere un lavoro ben retribuito, eccetera, eccetera.
E questo è l'elefante della stanza. Però vabbè, non è questo il luogo nel momento, come dice il professor Oak.
Scegli il Pokémon e basta. Scegli il dannato Pokémon.
No, è un momento, è un luogo per tutto, ma non è questo.
Non è ma questo lo cos'è che lo diceva quando andavi lì ogni
quando,
volta?
Quando volevi usare la bicicletta nel chiuso.
Ah, giusto, è vero, quando volevi usare la bicicletta al chiuso. Vero.
Non usare la bicicletta negli spazi chiusi, il professor Rock ti diceva no.
Best citazione.
Importante.
Comunque sì, cioè, tornando al discorso serio, è un bel elefante nella stanza quello che tu dici.
È un enorme elefante nella stanza, soprattutto per i fatti di cronaca successi molto di recente. Ho avuto una discussione relativa a questa ed è estremamente complicato. La mia posizione comunque è molto molto semplice e poi ne parleremo, però il punto più grosso è che tutto ciò che sta succedendo è perché non c'è più spazio per l'uomo nella società moderna. L'uomo non ha più un'identità ed è questo il punto.
Sì.
Fine.
Sì. Avevamo già accennato questo discorso.
Non che gli uomini siano le vittime, ci tengo a precisare anche questa cosa, ovviamente, assolutamente no. Però...
No, non è più identificato come prima, cioè prima aveva un ruolo ben definito, prima aveva un ruolo ben definito, la figura maschile nella società, adesso, come è giusto che sia,
le donne hanno fatto dei grandi passi avanti, cosa che gli uomini non hanno fatto.
Esatto.
E nel momento stesso in cui questa c'è una mancanza, c'è una gravissima crisi da parte del genere maschile, che porta a tragedie come quelle che stanno succedendo adesso. Niente di più, niente di meno. Sì. E chi non lo vede è cieco. Chi non lo vede è cieco. Chi pensa che gli uomini siano soltanto delle bestie è cieco. Assolutamente cieco. Però, ripeto.
Su una cosa mi ci ritrovo sul fatto che l'uomo, come genere maschile, forse l'avevo detto, ha poco istinto di preservazione.
Sì, il discorso forse degli uomini che muoiono molto più spesso prima delle donne, assolutamente sì.
No, non quello. Nel senso che gli uomini sono più violenti delle donne. Perché le donne portano un peso
di procreazione molto più importante. Assolutamente, assolutamente sì.
Cioè, le donne vivono uno stato d'angoscia quando raggiungono una certa età, secondo me tra i 28 anni e 38 anni, cioè quella fascia lì. Tra i 28 anni e i 38 anni le donne subiscono una pressione sociale incredibile.
Mm-mm.
Perché hanno sulle spalle praticamente tutto il discorso della procreazione del genere umano, no? In quella fascia d'età lì, se non fai dei figli, poi non li puoi più fare. È praticamente è come se la tua utilità come essere umano è venuta a mancare verso il genere umano. E quindi tendenzialmente le donne sono meno violente proprio per questo motivo, perché hanno già una pressione sociale sulla procreazione, figurati se procedono anche nell'uccidere altre persone, quindi proprio uno spreco completo di vite umane. L'uomo questa cosa non la subisce, il maschio non l'ha mai subita e non la subisce, e quindi tende a essere più violento verso le altre persone. Questo un po' l'avevo letto qualche articolo, non è una cosa che mi sto inventando io ovviamente, avevo letto qualche articolo che parlava di ovviamente mentalità, come si suol dire, mentalità primordiale, no? Delle cose che hai nell'indole, hai nel tuo DNA, che derivano da cose molto passate, appunto primordiali. E questo è evidentemente uno di questi ragionamenti.
Sono tanti, tanti inneschi, ripeto. Però la parte fondamentale è che, cioè, come tutto viene descritto, cioè c'è una profonda, c'è un profondo problema di narrazione, innanzitutto, da parte dei media, una profonda, cioè, dissociazione da parte di quello che ti viene raccontato, di quello che, secondo me, vivi e vedi come persona, come essere umano. E vabbè, poi tutto alterato da 2,5 milioni di filtri, eccetera, eccetera. È un discorso estremamente complicato, che però prima o poi anche questo va visto, va parlato, perché noi stessi uomini, secondo me, ci nascondiamo, cioè proprio con la testa sotto la sabbia, per evitare qualsiasi tipo di queste cose qua. E poi, ripeto, poi cadono le tragedie. Questo è quello che succede.
A me ha fatto molto specie l'ultimo video dei The Jackal. Quello su Tinder, diciamo. Non so se l'avete visto. In poche parole, cosa succede, no? È un po' un video, vuole essere un po' una critica alla società, alle relazioni che si hanno nella società moderna. Si vede in questo video, si vede Ciro e Aurora che sono usciti tramite Tinder, si conoscono, eccetera, eccetera. Arrivano sotto casa di Ciro e si fanno, insomma, i complimenti a vicenda. Ah, cavolo, sei proprio una bella persona, ci siamo proprio trovati bene, wow, è davvero incredibile, hanno tanti tantissimi punti in comune, si vede proprio che sta nascendo qualcosa, no? Ma è la prima volta che si vedono e si sono visti tramite Tinder, appunto. E a un certo punto Aurora Dice, vabbè, però, ascolta, non mi va di proseguire, anche se ci troviamo molto bene, perché io ho fatto l'abbonamento premium a Tinder e mi dura un anno. Fa, vabbè, sei una brava persona e tutto, ma che faccio? Lo spreco questo abbonamento? E Ciro dice, no, no, figurati, vai, cioè, ci mancherebbe. Ascolta, l'hai pagato, sono 100 euro, scrolla, scrolla, prima o poi magari qualcuno meglio di me lo trovi, no? Cioè, e lì per lì tu ti metti a ridere. Lì per lì tu ti metti a ridere. Però è davvero così che sta diventando questa società, capito? Cioè, è tutto un... Loro continuano a dire gratta... È come fa... tu prendi un gratta e vinci. E vinci. E che fai? Non ne prendi un altro? Dici, che fai? Ti fermi? No, no, li fa, dai, gratta, continua a grattare. Eh sì, gratta,
Sì, è
capito?
estremamente vero. Ma adesso io non voglio fare sempre l'ennesima parte, ma per le ragazze.
No, vabbè, su questo anche gli uomini, secondo me. Su questo anche gli uomini.
Hai molta meno
Secondo
scelta, Anto, te lo assicuro. Te lo
me.
assicuro. Per ogni singolo match di un maschio, la donna ne fa almeno 10. No scherzo. No scherzo,
Vabbè, ma
ragazzi.
quello proprio perché secondo me è proprio il bacino d'utenza. È il bacino d'utenza
Assolutamente,
anche
assolutamente.
drogato da questa cosa qua, nel senso che...
Assolutamente, assolutamente vero. Assolutamente vero.
Non conosco i numeri di Tinder, onestamente parlando. Sarebbe da andare a vedere qualche statistica, ma ci metto la mano sul fuoco che sono sicuramente più uomini che donne.
Sì. Sì, ci
Palese.
può stare.
Cioè, so che è
Ci può stare.
nato un'altra famosa imprenditrice, Forbes Under 30, USA, eccetera, eccetera. Aveva fatto il Tinder versione femminile, cioè nel senso che... solo le donne potevano avere la
Sì,
funzionalità del match, se
sì,
non
sì.
sbaglio, una roba del
No,
genere.
solo le
Non
donne.
ricordo.
Il match è allo stesso modo, cioè nel senso entrambi dovete mettere like alla stessa, cioè lui, lei a te e tu a lei, ma lei ha la possibilità, lei unicamente ha la possibilità di scriverti per prima o di aprire la chat. Non puoi essere
Ah,
tu. Perché
ok.
quello che succedeva giustamente è che gli uomini scrivono a qualsiasi cosa, tu matchi qualsiasi cosa, cioè per te non esiste lo scroll a sinistra, capito? Per
Sì,
te lanci l'amo. E poi qualsiasi roba a bocca tu prendi. Perché? Perché sì, ma il problema non è. Tu ci ridi, ma il problema non è dell'uomo che fa questa roba qua. Capito? Perché è allo stesso modo la donna che ne riceve milioni in più. Cioè, tu non hai modo di uscire. È come qua. Cioè, l'esempio palese. Mi spiace dirlo qua su questa piattaforma perché siamo su Twitch. È la stessa identica cosa è su Twitch. Quanti milioni di persone stanno su Twitch? Che
Non
streamano?
lo so, non lo so.
Tantissime. Quanti ne escono? 1%? 2%?
Sì.
Perché satura. Stessa identica cosa. Per una singola ragazza, piace dirlo, mi spiace, cioè così sembra un po' brutto, però per una singola ragazza, ragazzi, satura. C'ha 15 persone, c'ha 16 persone che li scrivono. Anzi, c'ha 16 match. 5 di questi ti scrivono, tu hai 5 possibilità.
Sì.
E lì puoi andare a scremare, capito? Per quello tu non hai la possibilità di swipare a sinistra, non ce l'hai. È tutto un sistema a catena questa cosa qui. Ed estremamente tossico. Estremamente tossico.
Sì, al di là che si basa puramente su un fattore estetico, per cui proprio non...
Certo,
Cioè,
certo.
già quello di principio è veramente una roba aberrante, onestamente parlando. Abominevole, anzi, proprio da dire, una roba abominevole. Quindi già per quello è veramente brutto. Dall'altro, hai anche questo fattore qua.
Estremamente tossico. Estremamente
È
tossico.
un sistema sbagliato, è come il fatto...
Ma non gliene faccio neanche in questo caso una colpa. Perché quale altre possibilità hai nella società moderna? Nella società post Me Too, nella società post omicidi, femminicidi, quale possibilità hai?
No, nessuna. Ma questo già, anche prima era così. Anche prima era così. Se comunque non eri un contatto di terzo grado con una persona, con una ragazza, non c'era possibilità Non c'era tutta questa possibilità di approcciare, in nessun modo. Prima ancora meno, cioè, tra virgolette parlando, non c'era Tinder, non c'erano i messaggi su Instagram, non potevi scrivere a chiunque, eccetera, eccetera, c'era Facebook. E già lì, se non eri un contatto di terzo, quindi un amico in comune, se non avevi un amico in comune, già era difficile. Con Tinder, Instagram, queste cose qua, si è stata un po' ampliata. È stata un po' ampliata il bacino d'utenza, non so come dire. È stata ampliata la possibilità. Quello sicuramente. Ma al tempo stesso è diventata talmente più ampia che poi si è andata a collassare su se stessa. È un sistema che è collassato su se stesso. Cioè, prima avevi una possibilità, che era Facebook, per poter raggiungere una persona che non conoscevi.
No, però io ti parlo di tempi ancora più remoti. Cioè, nel senso, secondo me, prima dell'avvento del World Wide Web, allora io non credo che in Italia, le persone andassero al bar da sole a conoscere altre persone. Non lo so, non credo. Secondo me è sempre stato più...
Non c'ho mai creduto.
Secondo me è stato sempre un tabù per gli italiani. Poi, non so, le serie TV americane ti fanno vedere questa cosa si può fare. Vabbè, ma... paradossalmente le discoteche sono sempre esistite, ci sono sempre stati questi, tra virgolette, luoghi di incontro per la quale tu avevi la possibilità di conoscere persone. Poi che tu li frequenti o meno è un altro paio di maniche, ok? Ci sono sempre stati. Però nel momento stesso in cui la tua realtà è molto più stretta, e in un certo senso le persone con le quali tu approcci sono limitate, non dico che tendi ad essere meno propenso a, girati dall'altra parte, a mandare a una persona o cose di questo genere, ok? Cioè, è lì, non lo so, perché non è un periodo che ho vissuto. Cioè, per me non è un qualcosa che ho vissuto. Io non so se... è colpa della società, è colpa di Tinder, è colpa di Instagram, è colpa dei modelli. Ci sono un sacco di cose che possono aver incentrato in questo punto, assolutamente. Però il discorso grosso è che nel momento stesso in cui tu pensi di avere più possibilità, la verità è che ne hai sempre meno. Le tue possibilità si riducono sempre di più. Ed è un paradosso assoluto, non saprei neanche come spiegarlo.
Sì, no, è vero.
No, però fai conto di quante persone in questo momento si sono lasciate, tra virgolette. Poi, per carità, la nostra realtà è sempre limitata, eccetera, eccetera. Ma se tu fai il conto in questi anni, poi, la pandemia, mettici quello che vuoi. Però in questo periodo in cui le persone si sono lasciate, quante di queste relazioni nuove si sono formate e sono state magari più durature? Io quello che ti vedo è che vedo delle persone che conosco e che ho intorno a me, pochissime. Quella persona che magari hanno lasciato, che giusto o sbagliato che sia, non è più tornata, non è più esistita.
Allora, su questo non riesco a essere pienamente d'accordo. Non riesco a essere pienamente d'accordo, perché
poi le reazioni sono sempre complicate, nel senso, esatto. non si può fare tutto di un'erba in fascio, il periodo è quello che è, la società è quello che è, sono assolutamente d'accordo. In più, molto spesso le persone non erano neanche pronte per quelle relazioni, poi lo vedi quando parli con le persone, capisci tutto, ma soprattutto purtroppo è che molto spesso le cose le capisci veramente dopo. Ed è estremamente complicato, tutto un mondo complicato che tuttora non comprendo neanche io. Era soltanto una digressione.
Sì, andrebbe approfondita questo ragionamento che tu dici, perché guardo anch'io intorno e ti dico sì, potenzialmente... Ho visto,
sai,
tanti
cos'è?
Amici
non,
che hanno...
non è tanto la persona che si è lasciata, ma è quanto vedo deboli le relazioni che si formano nuove. Quanto superficiali mi sembrano. Sarà che, boh, non lo so, quando c'hai 20 anni ti sembra di avere veramente il mondo davanti, pensi che tutto sia infinito, quello che vuoi, e magari quando arrivi a una certa età, a un certo punto ti scontri con qualcosa che è un po' più reale. Però mi sembra tutto più effimero, mi sembra tutto più rapido, mi sembra tutto più veloce, che poi è un po' lo specchio della società. La società è più effimera, la società è più veloce.
No, onestamente quello che vedo io è la mancanza di
La
spirito di
mancanza di
sacrificio.
impegno, la
No,
mancanza di impegno.
la mancanza di spirito di sacrificio. E ora contestualizzo.
E
Avere una
poi arriviamo
relazione.
anche in chat perché c'è, cioè, secondo me,
Sì,
una
stanno a
piccola.
fuoco.
No,
Stanno a
no, cioè,
fuoco.
secondo me c'è anche lì una.
Finisco questo ragionamento e poi andiamo a leggere la chat. Cosa vedo io? Mancanza di spirito di sacrificio. Cosa vuol dire? Che avere una relazione con un'altra persona, che tu maschio-femmina, femmina-femmina, quello che volete, vuol dire saper dedicare del tempo proprio, tempo che prima era tuo a un'altra persona e viceversa, saper scendere a compromessi su determinate cose. Rinunciare ad altre cose, voler guadagnare altre cose, fare altre cose diverse. Quello che vedo è che le persone difficilmente fanno questo. Cioè pensano di entrare in una casa con tutte le loro valigie, le scarpe, tutte le loro cose e continuare a fare la loro vita esattamente come prima. Non è così. Non è così. E questo non vuol dire essere uno zerbino, non vuol dire essere un sottomesso, non vuol dire essere uno schiavo dell'altro. No. Perché comunque ci vuole sempre equilibrio. Però devi essere disposto e devi essere volenteroso a fare questo. Se non sei volenteroso nel fare questo, è ovvio che le relazioni rimangono superficiali, superflue e limitate. Fine. Una relazione vera, duratura, è quella in cui tu, come persona, ti dedichi a quella relazione, in tutto quello che c'è da fare. Perché se è una cosa dà fastidio alla tua partner o al tuo partner. E quella cosa lì la puoi evitare, la eviti, non la fai più. Non è che continui a farla perché, vabbè, ma io l'ho sempre fatta, che me frega che a te dà fastidio sta cosa. Se ne parla, ovviamente, contestualizziamo, cerchiamo di capire se è una cosa realmente utile, realmente inutile, una cosa che dà fastidio, una cosa che non dà fastidio, la contestualizziamo e poi basta. Da entrambi i lati, ovviamente, questa cosa. E quindi è una cosa che invece in generale non vedo. Fine. Io direi.
No, sono assolutamente d'accordo.
È un
Sono.
sacrificio. Cioè, è un sacrificio nel senso positivo. Passatemi il termine. Non voglio dire. Non voglio che passi il discorso negativo. Bisogna sapersi venire incontro.
Come per tutto, dall'esempio più banale degli amici alle persone, le persone gli va dedicato del tempo.
Una relazione ha un certo tipo di impegno.
Devi avere del tempo da dedicare, al di là di quello devi avere qualcosa da dover dedicare. Questo è il punto principale, secondo me, di tutto. Non lo so, è vero, è verissimo anche questo, cioè nessuno, tra virgolette, vuole perdere nulla. È un altro, cioè il tema, secondo me, del rimpianto, della perdita in questi casi. E ne viene fuori estremamente preponderante. È complicato. Le relazioni sono complicate. Poco da fare.
A voglia.
Le relazioni sono qualcosa, secondo me, di indecifrabile. Indecifrabile, assolutamente.
Andiamo alla chat, vediamo cosa ci scrivono i nostri fedeli ascoltatori che si stanno infuocando in questo momento in
Sì.
chat con i due fronti i due fronti del discorso.
Sì, allora il punto grosso è il buon messaggio che dice: dicono tanto che le donne hanno meno diritti, ma fino a prova contraria è l'uomo che ne paga più le conseguenze. Non esiste parità di sessi perché l'uomo è sempre svantaggiato, anche se non sembra. È uno statement molto pesante, secondo me il punto chiave è proprio conseguenze. Perché l'uomo paga più conseguenze? Perché ha più responsabilità. perché ne ha sempre avute di più. Ed è giusto che una persona che ha più responsabilità venga punita più degli altri.
Sono d'accordo.
Cioè, questo è il punto chiave. Questo è il punto chiave. Perché l'uomo è punito a livello di legge di più della donna? In questo caso, quindi, svantaggiato. Perché ne ha molte più responsabilità all'interno della società, all'interno della famiglia, all'interno di tutto ciò che fa.
Sì, sì.
Giusto o sbagliato che sia, ok? Perché la parità di sessi è corretta, ci sono enormi diseguaglianze tra uomini e donne, negli ambiti lavorativi, negli ambiti, secondo me, anche familiari, negli ambiti della casa, comunque in generale, ci sono delle enormi, enormi diseguaglianze che non possono non essere evidenti, non possono essere evidenti, ma proprio per questo motivo è l'uomo a subirne di più le conseguenze, perché hai più responsabilità. Fine. Fine. Fine.
Io aggiungo soltanto una cosa. Premetto che non sono uno di quelli che dà colpa al passato o dice di accusare i figli per le colpe dei padri. Però, ragazzi, stiamo parlando l'uomo negli anni, negli ultimi 500 anni, penso anche di più,
sì,
ha fatto robe abominevoli. Forse 2000 anni, appunto, da quando è nato Gesù, da quando c'è la Bibbia,
penso
che l'uomo ha fatto cose abominevoli verso le donne, quindi penso che siamo nel... Non siamo nelle condizioni di poter... Poi è chiaro che è colpa mia se nel Medioevo ammazzavano le donne, le stupravano, le violentavano. È chiaro che non è colpa mia adesso, nel 2023, che nel Medioevo facevano così. Però le colpe poi ricadono un po' nei figli, nelle generazioni, e in qualche modo ne dobbiamo pagare le conseguenze. Da un certo punto di vista... Io comunque quando vedo determinate cose che fanno vedere nei film, nelle serie TV, soprattutto serie TV del Medioevo, faccio un esempio famosissimo, Game of Thrones, ragazzi, vi guardate una puntata di Game of Thrones, le donne vengono trattate non come degli stracci, peggio, cioè proprio... Veramente, cioè, non riesco a dare una metafora a come vengono raffigurate le donne in quella serie TV. E come fai a non sentirti in colpa? Onestamente parlando. Cioè, guardo una puntata del genere dove vengono stuprate, violentate, uccise, ammazzate, sgozzate, così per puro piacere. E non succede la stessa cosa reciproca. Cioè, non è che succede la stessa cosa inversa sui maschi. Io non...
Attenzione. Tra l'altro, leggendo, comunque continuando la parte della chat, nel senso... Ci sono alcuni vantaggi, ci sono degli esempi che porta il buon Luca a favore della sua tesi, del messaggio di prima, che era ad esempio, nel caso di emergenza vengono prima evacuati donne e bambini, nel caso di guerra vengono richiamati gli uomini. Attenzione, attenzione, con la parità di sessi non si intende che l'uomo deve essere uguale alla donna, perché geneticamente questa cosa non esiste. Ed è qui che è il confine, secondo me, nel quale bisogna fermarsi. Genetica è scienza, ed è una cosa. Ed è giusto, a meno, ecco, questa parte mi esprimo io, ed è giusto, secondo me, che mantengano le categorie separate. Cioè, l'uomo è uomo, scienza parlando, donna e donna scienza parlando. Poi ovviamente esiste una serie di, siamo nella società moderna, esiste una serie di promiscuità nel mezzo che, per carità, ci può stare e ci sta anche, ognuno di per sé. Gli uomini, geneticamente parlando, sono più forti, ne abbiamo parlato prima, sono più violenti, hanno dei vantaggi che in guerra possono portare. La guerra è fatta per sé, tra virgolette, perché deve essere qualcosa di vinto. Tu non schieri come guerrafondaio le tue pedine più deboli. Perché non avrebbe senso fare battaglia, no? Certo. Tu schieri le tue pedine più forti, gli uomini. Perché geneticamente sono più resistenti. Geneticamente sono più forti. Ok? Perché in caso di emergenza salvi donne e bambini? Perché sono, primo, più deboli. E quindi verosimilmente faranno più fatica a difendersi da soli. Seconda cosa, per quello che abbiamo detto prima, il futuro. Se un uomo muore, ma la donna sopravvive, è più probabile che ci sia del futuro, no? Che possa portare avanti la società. E questa è, secondo me, scienza, che è un'altra parte. E lì la differenza è evidente e ci deve essere. E c'è. Chi nega che il fatto che un uomo sia più forte di una donna, ma geneticamente parlando, anche lì, certo ci sono dei casi in cui la donna è più forte dell'uomo, assolutamente, ma nel percentile io dubito fortemente che la donna sia più forte dell'uomo, geneticamente parlando.
Sì, no, capisco cosa vuoi dire.
Cioè, è lì
capisco
la differenza, mentre sì. Livello società, livello lavorativo, livello in cui, tra virgolette, la scienza non entra in questo caso, non siamo in caso di emergenza. La scienza non entra nel momento in cui io, venditore, devo vendere macchinario X, lei, venditrice, deve vendere macchinario X, se io vendo uno, guadagno 100, lei guadagna 95. Perché? Che scienza è? Non c'è nessuna scienza dietro. Nessuna. Nessuna, di nessun tipo. È errato questa cosa. Errata. Cioè, a parità di macchinario venduto nella stessa società, perché uno prende meno dell'altro? Cioè, è tutto lì il gioco. Ed è per quello che, allora tu mi puoi dire, se io vado a pareggiare qualsiasi cosa, l'uomo non dovrebbe subire più conseguenze. Va bene, bene. Ma non c'è questa parità, cioè non esiste. Non esiste.
Io per continuare il discorso, senza neanche andare troppo lontani, nel passato, tuttora, le donne sono più soggette a molestie e abusi di vario tipo, che possono essere verbali, catcalling, come si suol dire, sui mezzi di trasporto, in strada, quando camminano. Qui, comunque, la situazione non è tanto messa bene, insomma, per le donne. Tuttora. Non è così rose e fiori. Noi abbiamo le nostre colpe, paghiamo le nostre conseguenze e le si paga a caro prezzo, molto caro prezzo, perché ogni volta che succede qualcosa di cronaca, un fatto di cronaca, un uomo combina qualcosa e ne vanno di mezzo tutti noi maschi subiamo le conseguenze e una piccola parte di colpa ce la portiamo sulle spalle anche noi. È una colpa che ricadrà, continuerà a ricadere su di noi. E la figura maschile nella società, come ha detto Mario all'inizio, ha un'identità che deve essere ritrovata, evidentemente. Un'identità che deve essere ricostruita, deve evolversi, deve cambiare, deve mutare, diversamente.
È proprio, cioè, questo è il punto, no? Cioè, secondo me è qui il punto. La donna si è trovata nel corso degli anni a essere costretta ad evolvere. Perché? Perché avevano N motivi, di quale stiamo già parlando, N motivi di evolvere. L'uomo adesso si trova la gravità di tutto ciò che ha combinato durante tutti questi milioni di anni. Milioni forse no, esagerato. Però migliaia di anni. E ora, cioè, noi siamo con le spalle al muro. Io parlo di noi perché io mi reputo uno di questi. Siamo con le spalle al muro. Cioè, non ce n'è. O troviamo un'identità nostra, ma bisogna avviare un movimento. Quanto ci hanno messo le donne? Quanto ci stanno mettendo? Perché mica è arrivato. Cioè, nel senso, mica siamo al capolinea. Quanto ci stanno mettendo? Ma questo movimento per gli uomini non è mai partito. Mai.
No.
Mai. Pensa quanto possiamo essere indietro. E questo è, secondo me, la gravità assoluta. Però, l'ultima domanda...
È difficile risponderti così.
A livello obiettivo, che differenza di diritti c'è tra uomo e donna? Secondo me tantissimi. Secondo me tantissimi. Ma tantissimi.
È difficile risponderti.
In positivo e in negativo, eh?
Sì.
Ovviamente. In positivo e in negativo.
Da qualsiasi cosa. L'uomo...
Quello secondo me è più lampante, lancinante a livello lavorativo. A livello lavorativo. Cioè, è risaputo e tuttora sappiamo, cioè a livello lavorativo la donna è troppo, tra virgolette, trattata male.
Subisce dei bias. Bias cognitivi sulla donna sono incredibilmente alti.
Sì, assolutamente. Assolutamente. Cioè, secondo me lavorativo è la parte più grave di tutti. Lavorativamente è la parte più grave.
I bias cognitivi sono quei preconcetti che ti giudicano... Cioè, sono quei preconcetti che il tuo cervello applica involontariamente prima ancora di prendere una decisione. Quando stai guardando il curriculum di una persona, di una ragazza che ha 30 anni, di un ragazzo che ha 30 anni, tu, la ragazza che ha 30 anni, la prima cosa che pensi è questa mi rimane incinta.
Questo devo dargli un anno e mezzo di maternità.
Questo è un bias cognitivo. Cioè, tu nel tuo cervello non sai neanche di chi è la persona, non sai nulla, ma il primo pensiero che ti viene in testa in maniera inconscia è: questa ragazza c'ha 30 anni, può rimanere incinta e poi devo dargli un anno e mezzo di maternità. Questo è un palese esempio di bias cognitivo.
Sì, assolutamente.
E poi ce ne possono essere veramente tanti.
Sono tantissimi. Cioè, veramente sono tante differenze.
Ne subisce molto di più la donna che l'uomo, ecco, quello sì. Ma al di là del mondo lavorativo, ragazzi, anche nella vita di tutti i giorni.
Sì, sì.
Sembrerà banale, ma tuttora una donna non ha la libertà di potersi vestire come si vuole vestire. Perché in determinate situazioni, condizioni, non può prendere il treno la sera e andare con calma alla stazione dei treni a mezzanotte.
È vero.
Ragazzi, cioè, questo è un diritto. È un diritto di tutti poter camminare tranquilli per le strade senza doversi sentire osservati o rischiare di essere violentati o importunati o no, in qualsiasi altro modo. Ed è palese che l'uomo non subisce questo tipo di pressione. Lo subisce.
Verissimo.
E questo è un diritto, ragazzi. Cioè, cosa innegabile. Come puoi negare a una persona di potersi sentire libera di vestirsi come si vuole, muoversi come si vuole con i mezzi di trasporto, girare da sola per le strade senza nessun tipo di problema, andare a un locale da soli senza essere importunati, abusati o tutta una serie di cose che la donna ora come ora non può fare. È palese.
Assolutamente anche vero.
Per quanto si dica, sì, no, adesso siamo arrivati a questa parità, siamo tutti allo stesso livello, eccetera, ma non è vero. Questo non è palesemente vero. Va bene,
estremamente complicato. Questa è la verità.
Esatto, questa è la verità. Direi che anche questa puntata l'abbiamo...
Cioè, con l'ultima chiusura sono d'accordo, la parità non esisterà mai. Sono fermamente convinto, ma non è quello l'obiettivo, secondo me. L'obiettivo non è azzerare la differenza tra uomo e donna. Almeno io spero che le persone la pensino in questo modo. Cioè, l'obiettivo non è azzerare. L'obiettivo è dare possibilità a tutti di poter fare tutto. Ma soprattutto di essere riconosciuti come tali. Poi l'uomo sarà sempre uomo, perché la genetica, mi spiace per quanto ne possano parlare, la genetica dell'uomo è una cosa, la genetica della donna è un'altra. Io, Mario, per come sono nato dalla pancia di mia madre, non potrò mai generare figli. A meno, per ora, ovviamente, non chi lo sa, però io tecnicamente non ho un utero per poter generare dei figli.
Per ora.
Fine. Cioè, nel senso, ecco, da qui, secondo me, non ci scappi. Non ci scappi. Per ora non ci scappi. Ma secondo me anche nel breve futuro non credo che arriveremo mai a un livello tale. Poi, capito, questo è il fatto. Cioè, secondo me l'azzeramento assoluto non esiste e non esisterà mai. E sono d'accordo. Ma non deve essere questo. Ma non deve essere questo l'obiettivo. Non deve essere questo l'obiettivo. Questo è il fatto.
Siamo un popolo che si evolve. Bisogna evolversi. Bisogna evolversi. Bisogna evolversi. Bisogna andare a un nuovo step. Non dobbiamo per forza.
Come per tutto, Lu, penso che l'esagerazione è sempre sbagliata. Se tu come persona sostieni che la parità dei diritti e la parità della genetica deve essere, cioè la parità tra uomo e donna deve essere assoluta, stai sbagliando, come la stessa persona che ti dice che la parità non deve esistere. O comunque non può essere, cioè non è qualcosa di corretto. Gli estremi purtroppo sono sempre sbagliati. Gli estremi sono sempre sbagliati. Si chiamano estremi apposta, secondo me. Tutto lì, tutto qua.
Va bene, direi che anche questa puntata è stata pregna di discussione.
Complicata, come sempre.
Complicata. Spero vi sia piaciuto, ecco, giusto per concludere questa discussione. Spero che comunque vi sia piaciuto e abbiate apprezzato lo sforzo e l'esercizio stilistico che abbiamo fatto in questo dibattito, in questo simposio molto platoniano, potremmo dire. Grazie per essere arrivato fino a qui, se sei rimasto in live con noi. Grazie per l'interazione in chat, ci è piaciuta molto, quindi grazie ai nostri ascoltatori in chat. Se ci stai ascoltando su Spotify, grazie anche a te. Se questa è la prima puntata che ascolti, welcome, be my guest. Questo è Fratellitudo Podcast. E noi siamo live tutti martedì sera, più o meno ormai, alle 21:30 su Twitch TV, e pubblichiamo la nostra puntata su Spotify lunedì. Ci puoi seguire su Instagram, Fratellitudo, per tutti gli aggiornamenti, tutti gli update che facciamo, su Twitter, su Facebook, su tutti i canali social. Il nostro sito fratellitudo.com è un sito informativo, puoi trovare tutto quello che riguarda noi. C'è un bellissimo bottone in fondo al sito con la possibilità di donare liberamente una somma volontaria. Se il podcast ti piace e vuoi sostenerci, altrimenti puoi andare direttamente su Twitch TV, nei link che appunto che trovi sul sito, e fare l'abbonamento con Amazon Prime. A te non costa nulla, tu hai già Amazon Prime, a noi Amazon riconosce una piccolissima percentuale. Se vuoi sapere come darci una mano con l'abbonamento su Twitch TV di Amazon Prime, scrivici e ti spieghiamo un attimino come fare, altrimenti vai direttamente su Twitch e fai subscribe. Detto questo, ho finito di ringraziare i nostri ascoltatori e tutti.
Assolutamente. Vuoi aggiungere qualcosa? Io voglio fortemente ringraziare Pioggia, e Vale, Luca, nonché Shens per gli abbonamenti di oggi. Perché sono sempre dei gesti che secondo me sono sempre belli. È un grande ringraziamento comunque passare di qua, dedicare del tempo. E vi vogliamo bene, ecco. Grazie, grazie, grazie.
Grazie mille.
Va bene, vi metto l'ending. E buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.
Buonanotte.